And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. Get down.
Valtteri Amadei.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
JR and Bumpy Young. JR and Bumpy and Morto. Poveri ma vivi.
Buongiorno a tutti, Radio Popolare in diretta dal cortile della Rocchetta qui al Castello Sforzesco per Book City. Buongiorno Alone.
Buongiorno Dismacchione, buongiorno Federica, c'è subito un fan, intervistalo che è l'unico che beccheremo oggi.
Prendi il microfono Federica, adesso arriva Zach, il tecnico valoroso, il king dei tecnici di Radio Popolare, il numero uno in assoluto, Federica al radio microfono, vai.
Benvenuti.
Sì, sì, funziona, sì, sì, funziona.
Grande Federica.
Ciao Federica, puoi anche per le... Non le dai le cuffie,
no,
numero
ma tanto
uno.
Sente,
no, no,
ma
tanto sento.
Sente male. Allora, sì. Il fan, c'è un fan a cui...
Scusa,
Federica, è caduto un anello al fan, scusa.
Rubalo, Federica,
rubaglielo.
C'è lo zainetto come il mio, hai visto? Che caso?
Sì, 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 pazzesco.
Sì, per forza.
Cos'è?
Sono venuto in bici.
Che zainetto è? Raccontacelo.
È quello per ricordare il limite auspicabile
delle
del
auto.
Traffico.
A 30 all'ora.
Di Radio Popolare.
Esatto. Acquistabile al banco di Garabombo, in piazza Garabombo.
Sì, a Milano.
A Milano, la città del banco di Garabombo.
Se invece venite qua, vi vendo il mio, overpriced, perché è appartenuto a una leggenda vivente.
Usato, firmato.
Firmato,
chiaramente,
ovviamente.
Sudato,
subito.
È sudato nella schiena.
Nero, sì. È diventato nero.
Nero di sudore, sì. Con alcuni peli attaccati. Hai già la tua copia di 28 sfocature di Maroni?
Sì, mi pare ne abbia comprate 4, alcune 5, decine,
vabbè.
Esatto.
Okay.
Scusa, ma tu sei...
Aspetto la prossima edizione.
Ma tu sei Andrea il bibliotecario? Ah no,
Giovanni.
Okay. Giovanni, che non sei bibliotecario.
No, purtroppo
perché
no.
L'altro giorno stavamo ideando una sorta di... truffa ai danni del sistema bibliotecario. Cosa che era
non
la truffa?
Non dirlo, se no che truffa è.
Siete in onda.
Poi ci metto in galera.
Vabbè, sì. Niente.
No, volevamo fingerci una biblioteca per poter accedere alla lettura dei giornali.
Gratis.
Sì, esatto. Stavamo pensando di fondare una biblioteca, sì, solo che sì. È un po' problematico.
Non ci siamo riusciti.
Sì.
Vabbè, però non sei bibliotecario, ma sei un sacco di cose.
Sei un intellettuale.
No. Leggo libri.
Tra l'altro, hai notato che è il sosia di Moby?
È vero, è vero, è vero.
We are all made of stars.
Questo non me l'avevano mai detto. Mi hanno detto lui, che somigliava a Disma.
A me, sì, sei molto più magro di me.
Vabbè, Disma, ma tu fai la fisarmonica.
Sei me quando ero un giovanotto.
Lui, ma sei te, è te magro.
E me magro.
Vabbè, tu c'è il magro, c'è il Disma magro, il Disma pingue.
Stai facendo body shaming?
No, sto raccontando un'esperienza di vita.
Adesso diciamolo per tutti. Alone si auspicava prima fuori onda che il Servizio Sanitario Nazionale mi fornisse la carrozzina elettrica per andare a fare la spesa di salami e gorgonzola.
Sì, però la puoi usare solo al Walmart. Devi andare in Wisconsin per poterla avere.
Vabbè, Federica, approfondisci un po' questa...
Non vuole più, vuole tagliare.
Essere... Federica?
Ho già creato, l'ultima volta che sono venuto in diretta, ho creato un buco perché sapevo cosa dire. E qua più o meno stiamo andando verso la stessa condizione.
Non ti preoccupare.
Allora, nel frattempo è arrivata la nostra prima ospite, forse unica ospite.
Unica ospite. Perché l'altro non ci ha risposto. Federica, vuoi intervistare la nostra ospite?
No, aspettiamo, creiamo un po' di hype per la ospite. Nell'ambito di Book City, quindi qua si parla di una scrittrice,
sì.
Ma non solo.
Beh, una collega,
una collega. Un personaggio poliedrico, una delle madrine dell'internet italiano.
Sì.
E vedo che non dice non esagerare con gli appellativi, perché
ha detto di più.
Va bene.
Dopo ti diamo.
Sì, adesso creiamo tutta questa aspettativa. Nel frattempo ringraziamo Giovanni.
Giovanni.
Giovanni, grazie. Federica, tu hai nel frattempo hai notato se qua dentro il Castello Sforzesco è possibile piantare un orto per fare la tua rubrica in un luogo, diciamo, di interesse storico?
Ma non ci vogliono dei permessi speciali? Sì, uno ci e vuole. Due dovrei anche distruggere un po' di pavimentazione.
Federica, ci sono qua due leggende viventi.
Non preoccupatevi, pensiamo.
Ho capito, sì, ma mi sa che distruggere questa pavimentazione ci vuole.
L'ha fatta 12 anni fa, sta pavimentazione.
Non preoccuparti, possiamo. Però sai cos'è? Che il cortile della Rocchetta è molto umbratile.
Sì, è vero.
E quindi è un po' difficile, credo che non cresca.
Forse
ben
è meglio
niente.
Fuori, nel Parco Semprione. Forse
sì, è... sì, è verde e marrone, lo facciamo diventare ancora più verde, ma lo facciamo anche diventare rosso di pomodoro. I peperoni,
esatto.
Peperone,
melenzani,
quello
melenzani.
È viola melenzane.
Allora, volete che vi dia due informazioni? Vi do due informazioni. Io sono qua, insomma, lui è filosofo, io sono esperto di linguaggio e di storia.
Sì, è filologo. Tu
è
sì.
Filologo romanzo. E
hai scritto un romanzo, in effetti, un romanzo. Qua davanti a noi.
E il cortile della Rocchetta, forse non tutti sanno che risale come concetto alla fine del 1003, inizi 1004, e si chiama Rocchetta, Alone.
Per via dell'acqua, perché
no,
c'erano le bottiglie qua, facevi la plin plin.
No, perché era una piccola rocca, era l'ultimo baluardo difensivo del castello. Una volta c'era un ponte levatoio e quindi quando arrivavano i vichinghi...
Non i 1003 erano già passati. Comunque.
Si chiudevano nella Rocchetta e dicevano... e facevano con le catapulte.
Però contemporaneamente era anche un posto dove potevano fare festa continuare, sì. Insomma, libagioni, cantine, prigioni, le segrete. Comunque potevano buttare nelle segrete, gettare la chiave. Nonostante l'assedio, che bello. Noi siamo assediati dai fans qui nella cortile della Rocchetta. Vi prego di stare indietro.
Sì. Anzi, Zacca, il tecnico, sì. Fai un po' anche da bodyguard.
Per favore, non bodyguard. Costringeteci a tirar fuori gli idranti, ok?
No, ma queste battute però è da trattoria osteria malfamata.
In che senso? Che cosa?
Non era un doppio senso.
No.
Ah, scusa.
No. Era un senso unico.
Volevo alzare un po' il livello con un pezzo che arriva dal passato.
Mamma mia, cos'è?
Insinuare qua nel luogo della cultura la truzzaggine.
Olè.
Te lo ricordi sto brano?
Ma qual è?
Io ascolto musica che fa
tunz 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 tunz,
che è uno dei pezzi che è uscito grazie a internet. Vedi che qua tutto si tiene
grazie alla nostra ospite, quindi
tunz 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 para.
Federica sta ballando.
Mamma mia,
grandissima,
sì.
Federica.
Aggrappata a un capitello qua.
Fai un po' di vocalist.
Come in Romagna?
Sì.
Devi dire tunz,
come
tunz,
il principe
tunz.
Maurice.
No, le mani al cielo?
Sì, put your hand in the...
Put your hands up.
In the air.
Ci vai alla bandiera già, come si chiama?
Nelle balere.
Balere.
Ci vai, il Cocorico, esiste ancora?
Sì che esiste il Cocorico.
Ci vai?
No, adesso vado più alle Indie.
Alle? Le Indie, cos'è?
È una discoteca che si chiamano Indie.
Fantastico.
Indie. Ma scritti Indie, quindi è Indie o è
no,
Indie?
No,
Indie. Le
Indie.
Indie.
Ormai.
Senti, ascoltiamoci un po' di musica vera, poi torniamo qua, poveri ma belli. Abbiamo una nuova puntata di Piantagioni che segna la B, la seconda puntata della trilogia del Luppolo. La manderemo nella seconda parte di trasmissione. Ma avevamo anche un'altra novità che non ricordo. No.
Adesso sentiamo gli Oasis. Poi ci viene in mente, dai.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lies
the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Il casco con la visiera, wow.
Sì, purtroppo le cuffie non si adattavano. C'è un sole devastante, ma ne siamo felici.
Occhio, perché
no,
tu non puoi prendere il sole in faccia.
Io infatti ho quel problema.
Puoi fare cambio di posto?
Dai, non cambio di posto.
Però devo venire in regia, non so. Cioè, allora, no, Zacca, fai il regista, dai.
No, ma mi sposto un po'. Qua c'è la colonna.
Sì.
Va bene,
la colonna
vabbè.
Infame,
È vero, è questa?
Ma sei completamente ancora al sole.
Zacca, per piacere, mettiti davanti qua che mi copri dal sole. Fatti colonna portante della radiofonia. Va bene, buongiorno. Diamo il benvenuto alla nostra ospite in studio. Vi abbiamo già parlato in più occasioni di chat di PC, GPT, ma in particolare Maffe de Baggis.
De Baggis.
Sì, adesso forse con la G dura. È con la G dura o molle?
La G dura.
Allora ho ragione.
No, molle.
Molle.
E
io sono
linguista. Ho preso 29 all'esame di linguistica perché mi hanno chiesto com'era la G del mio cognome e io ho sbagliato.
Beh, comunque 29 è un ottimo. Io ho preso 30.
Io ho preso tutti i 29. Una stecchiona a
me. Ma che mancava un pezzettino?
Tipo studiare.
Ma sei una collega linguista, quindi.
Vabbè, no. Diciamo che sono diciamo,
di un livello un po' più alto del tuo. Okay. Diciamo,
no,
sì.
Più basso, dai.
Allora, Maffe de Baggis, abbiamo già avuto ospite il tuo coautore Alberto Pugliafito, ma con lui abbiamo parlato di corbellerie.
Vabbè, anche con me, anche spero.
Sì, ma e con te parleremo di corbellerie.
Molto
certo,
bene.
Sì. Il vostro libro, che si intitola in principio era ChatGPT, edito da Apogeo, parla di intelligenze artificiali che sono, come dire, il nostro Eldorado, quello dove vorremmo riuscire ad arrivare per non fare più niente.
Ecco, diciamo che con Alberto avevamo affrontato questo tema, nel senso provare a capire come alleggerire noi dalle catene dello sfruttamento, della catena di montaggio di questo duro mondo dei media, e quindi riuscire insomma magari a far fare gli articoli a ChatGPT e non fare più nulla.
Anche le trasmissioni sarebbero
fantastiche. Io ci avevo provato, ti ricordi, a far scrivere, è venuta
sì,
malissimo.
Sì, una puntata di Piantagioni è venuta male. Ma io punto proprio ad avere un bot che va in voce al posto mio, cosa che...
Siamo lì, stiamo arrivando.
Da quelle parti. Quello che serve ancora è la nostra spintarella. Quindi diciamo che lavorano per noi più che al posto nostro, però un minimo di testa, un minimo di idea, un minimo di stimolo glielo dobbiamo ancora dare per ora, perché siamo ancora all'inizio, no, di questa esplosione dell'intelligenza artificiale che per ora è ancora, come si dice, ristretta, quindi fa determinate cose e le fa quando le diciamo noi. Il futuro di cui si parla e che si teme è anche quello invece in cui le macchine faranno quello che vorranno loro e quello che vorranno loro di noi. Quindi siamo però per ora ci godiamo il fatto che fanno una serie di cose molto noiose, soprattutto legate a testi, immagini, quindi di lavori di manovalanza legati a testi, immagini, sottotitoli, riassunti, abstract, eccetera, eccetera, eccetera.
Tu scusami, allora, no. Vai. Tu personalmente, al di là del fatto che è il tuo lavoro, sei una, come diceva Alone prima, anzi la madre di internet.
Madre di internet italiano, una delle, forse il tuo è stato il primo blog in Italia, il secondo forse.
Ma in realtà io rido molto, perché in realtà internet è nata con me, quindi ancora peggio o meglio, perché internet è del 1969 e ahimè pure io, quindi più che madrina io sono la gemella, la sorella, la cugina, non lo so, e questo noi ce lo dimentichiamo spesso, no? Di quanto tempo fa la madrina, me lo prendo anche se mi fa molto ridere, perché comunque era una delle poche donne che usava internet agli inizi e ho questo spirito un po' da hacker, esploratrice, per cui mi piace provare le cose quando escono, quando iniziano.
Il tuo blog era dei primi 2000?
Sì, era del 2000-2001, era su Blogger.
Che nessuno ancora, insomma pochissimi. Per esempio noi che ci ritenevamo dei pionieri, i nostri blog li abbiamo fatti nel 2008-2009.
Tra il 6 e l'8,
tra il 6
credo,
e l'8.
Sì.
E quindi ci vantavamo di essere anche all'epoca delle leggende viventi,
ma ci vantiamo di qualsiasi cosa. Comunque non facciamo molto testo, diciamo.
E comunque la domanda alla quale volevo arrivare è come lo usi personalmente, appunto al di là dell'utilizzo per studio eccetera, nella tua vita quotidiana usi ChatGPT, se sì, o altre intelligenze artificiali, come?
Ma allora io uso principalmente ChatGPT per lavoro e poi una serie di altri tipo Poe, che raggruppa un po' tipo Poe.com, che raccoglie anche ChatGPT e un po' di piattaforme specializzate che sostanzialmente hanno già delle funzionalità pensate per fare determinati lavori, tipo prendi questa pagina di un sito e fammi un riassunto, prendi questa pagina di un sito e dimmi che cosa non si capisce, quali sono le informazioni che mancano. Però la cosa che a me diverte di più fare con ChatGPT è quella di chiederle, sì, direi che femmina, che cosa non si capisce di quello che ho scritto o se sono io che ho capito una cosa sbagliata, perché ha un modo molto ingenuo, molto naif di non capire e di dirtelo, ed è straordinariamente utile, perché alla fine noi, Babele, non so se avete presente,
sì, sì.
Non era solo tre lingue diverse, ma spesso noi non ci capiamo e passo la giornata a dire no, ma guarda che io veramente volevo dire che, e quindi ho preso l'abitudine di chiederlo a lei.
Ma tipo anche correggimi le virgole, correggimi l'interpunzione, ma si dice
io sono
un linguista comunque,
un po' aulico, diciamo, dentro questo cortile quasi.
Io mi rifiuto di farmi fare lavori che so fare, io sono orgogliosa, no? Sono una copywriter, sono una che scrive, quindi non la faccio scrivere, non mi faccio... Però il chiederle dove ho sbagliato, dove non si capisce, quanti passaggi logici ho saltato, che informazioni ho dato per scontata, e dove ho usato il maschile sovraesteso e non me ne sono accorta, dove sono stata noiosa e ripetitiva.
Anche dove sei stata noiosa?
Sì, noiosa nel senso più
ripetitiva.
Sì, di cose che ho già detto, perché adesso noi possiamo metterci dentro anche, per esempio, tutti i nostri articoli, tutto quello che abbiamo scritto, le fonti che ci servono di più, e alla fine una cosa che tu puoi chiedere è quante volte ho ripetuto la stessa informazione e in quanti modi diversi, ci sono delle contraddizioni in quello che ho detto, insomma, però sono tutte cose abbastanza noiose, le corbellerie, a parte che parlare con una persona che ha bisogno, che sta praticamente
il sole devastato,
morire, sembra un film di fantascienza in cui arriva il raggio della morte.
Sì, oppure sta guardando, sì, nell'ultimo giorno di Deep Impact, quando guarda l'asteroide che arriva a farci fuori.
Quindi se parte la cinefilia cretina con Alessandro siamo rovinati. Però ecco, vale la pena.
No, mi scuso perché c'ho il sole, lo dico per chi è a casa, mi sta devastando gli occhi.
Sì, e praticamente
la mia
sta facendo la piccola vedetta, si fa la visiera con la mano. Sì.
Vabbè. Tra l'altro anch'io gli occhiali da sole ora me li tolgo. Così,
perché tu fortunatamente sei all'ombra.
Io sono all'ombra.
Mentre Disma sta schiattando.
Sì.
Esatto, volevo proprio chiederti questo. La funzione dell'educazione dell'intelligenza artificiale per i propri specifici interessi e basati sulla propria produzione è una branca che sta prendendo più piede?
Sì, e molto probabilmente sarà quella più importante nei prossimi anni, sia in uso aziendale, di studio, universitario, e quindi tu metti dentro per esempio tutte le informazioni che un nuovo assunto deve sapere, quindi classico che ti spiegano tutta la rava e la fava di dove andare, la chiavetta, la macchina, sì, ci diamo del tu, ci diamo del lei, tutto questo può essere incorporato in un robot, ma anche tu puoi fare il tuo appunto il tuo bot, ChatGPT li chiama GPT e basta, senza chat. Per esempio tu puoi mettere tutte le recensioni di film che hai scritto, tutti i libri che hai letto, non il contenuto dei libri ma l'elenco dei libri, e quindi le persone che interrogano questo bot possono chiedere ma Maffe ha letto l'ultimo libro di e le è piaciuto o no, posto che a qualcuno interessi qualcosa per capirci. Ma pensiamo ai dizionari, no? Alle grandi opere, invece di sfogliarle, invece di cercare, noi abbiamo modo di chiedere anche più dettagli e più informazioni. Uh-huh. Perché hai stroncato quel film? Perché hai detto che quel concerto era noioso? E lì noi possiamo aggiungere queste informazioni e programmare così il nostro bot.
Bisogna stare attenti, perché poi se qualcun altro invece, dopo che hai stroncato un film, va a chiedere a ChatGPT se tu l'hai visto, rischi di risultare che hai visto il critico che non vede il film e lo stronca.
Assolutamente, quella è sempre una grande
ci responsabilizza ancora di più alla fine, dare tante informazioni di noi.
Tante, e si può anche, diciamo, un po' mentire, ma anche un po' usare non tanto la menzogna nel senso di bugia, ma la fiction. E quindi si possono costruire dei mondi intorno alle informazioni, si può fare in modo che qualcuno parli con una versione di noi stessi passata, con tutto quello che abbiamo detto, pensato, scritto, inventato, raccontato, e questo...
Ma proprio a Book City, se non sbaglio, in questi giorni c'erano degli incontri ChatGPT che dialoga con personaggi storici, adesso non ricordo, mi sembra con Italo Calvino e con altri autori, adesso non ricordo più esattamente. È un esperimento interessante, nel senso, ma quanto potrebbe essere realistico? Cioè, noi gli diamo in pasto tutto ciò che ha scritto un autore, quanto potrebbe essere realistica dal tuo punto di vista il dialogo, la risposta, il racconto che una intelligenza artificiale fa con i dati che ha assorbito dalle parole dell'autore, dello scrittore?
Ma più che realistica dovremmo dire precisa. O esatta, sì, perché realistico dipende da quello. Sicuramente la macchina, anche quando noi diciamo che ha le allucinazioni, cioè che inventa dei testi, non inventa in realtà delle informazioni, ma crea un testo sulla base delle sue regolarità statistiche, semantiche, appunto di quello che la lingua può fare. Ma questo vale per le macchine generaliste, quindi appunto quelle che sono adesso, cioè GPT o Google Bard. Ma nel momento in cui invece addestro una versione su un set limitato di dati e di informazioni, la macchina da quelle parte, quindi non aggiunge ancora dei pezzi o delle informazioni, può ricombinarli in modo diverso. Però in realtà questo lo scopriremo appunto facendolo, perché...
Perché, per esempio, le intelligenze artificiali che lavorano sulla grafica a volte completano le informazioni presumendo, manca un pezzo della foto, te la completano presumendo cosa potrebbe completarla in modo adeguato. Le intelligenze artificiali che invece lavorano sul rispondere, sul dialogo, eccetera, non completano ciò che non sanno presumendo ciò
sì,
che...
Sì,
lo fanno.
Lo sanno, è quello
lo fanno.
Che vengono definite allucinazioni. Secondo me è un termine abbastanza improprio, prima di tutto perché attribuisce alla macchina dei comportamenti umani, che è una cosa che non dovremmo mai fare. Noi non dovremmo mai usarle come soggetto, perché il soggetto siamo noi che facciamo fare cose alla macchina, e non dovremmo mai dire che sono gentili o che hanno le allucinazioni o che sono... Poi in realtà nel quotidiano, nel parlato, è difficilissimo
quindi
non farlo.
Quando dico brava ChatGPT sei un mito, sbaglio tutto? Perché mi dice grazie per i complimenti.
No, fai bene, perché se poi si incattiviscono si ricorderanno di noi,
porta avanti.
Sono stati carini e gentili. Però, a parte scherzi a parte, sono state programmate in modo da essere gentili, appunto da ringraziare, da scusarsi, da dire ho sbagliato, adesso ho capito, te lo dico di nuovo, perché è importante anche nel training delle macchine inserire questa componente di umanità, ed è anche importante che noi siamo gentili con loro, perché nel futuro che potrebbe arrivare, perché non è detto, che quello delle superintelligenze, e comunque queste macchine hanno imparato e impareranno da noi, e questo non è confortante per niente.
Beh, guardando quello che c'è in giro, no.
Cioè, i nostri comportamenti sono...
Non ti preoccupare, tu sarai una sorta di servo dell'intelligenza artificiale, perché lusinghi, eccetera, eccetera.
No, non quello, dico che l'umanità è fatta da dei bastardi, e quindi è il rischio che le macchine imparino da loro.
Imparino da loro, e poi la maggior parte delle persone che hanno paura di un futuro in cui una superintelligenza prende il sopravvento, di solito tendono a proiettare quello che probabilmente farebbero loro se fossero super intelligenti, perché non sta scritto da nessuna parte. Se una macchina è super intelligente, dovrebbe avere delle caratteristiche umane che noi attribuiamo alla generosità, alla cooperazione, al salvare il mondo. A me colpisce molto questa cosa che pensiamo che qualcosa di super intelligente sia cattivo. Caspita, questo rivela molto di noi.
Ma e secondo te sul piano lavorativo, dicevamo prima, per appunto testi, e ovviamente per chi fa codice, per chi scrive codice, è uno strumento molto utile perché può correggere eventuali problemi, eccetera. Ma sul piano più generale, quanto potrebbe influire sulla perdita di lavoro, anche non intellettuale, diciamo, nel senso, quanto sta pesando la presenza di questo tipo di intelligenze artificiali sui lavori in generale, non quelli, insomma, dove scrivi, che è il più immediato, diciamo, che ti viene in mente sul...
Sì. Ma allora, le stime, che come tutte le stime sono lasciando il tempo che trovano, parlano di 300 milioni di posti di lavoro a rischio nei prossimi anni, quindi non tra 20 anni, ma nei prossimi anni. E molti lavori che potrebbero essere impattati, per esempio quello dei medici, non si pensa, no? Tanto, però in realtà questi software, sicuramente non c'è il GPT, però diciamo le intelligenze artificiali sono già molto brave nel leggere per esempio gli esami, nel leggere le TAC, nel leggere le lastre, e quindi è una professione non a rischio ma sicuramente impattata, ma è anche una professione dove c'è scarsità medici.
Appunto, dico,
e quindi chi se ne frega, anzi va benissimo che le macchine aiutino a farlo. E quello che non si capisce bene è che cosa succederà di tutti i lavori che invece sono intensivamente ancora fisici, che di nuovo sono quelli che nessuno vuole fare. Cioè, penso a tutta la scarsità di lavoro nei ristoranti e alberghi, che negli ultimi anni ha portato anche a molte polemiche, anche completamente fuori fuoco in molti casi. Però noi pensiamo solo al lavoro intellettuale o comunque al lavoro
scientifico,
al computer, perché, o scientifico, ma
insomma,
in realtà...
hai qua davanti a te due grandi intellettuali, quindi noi la prima cosa che...
primi due posti a rischio sono i nostri.
e sarebbe anche ora, insomma.
Sarebbe ora
di metterci un po' a riposo. Però ci sono tantissimi lavori che in realtà in questo momento sono aiutati, non sostituiti, ma integrati, e tantissimi lavori in cui si libera tempo e testa per fare quello che dovremmo fare invece di fare riunioni, invece di fare, non lo so.
Perché il discorso ha senso parlare di rischio in un'ottica di sistema socio-economico com'è adesso, cioè dove 4-5 corporation tengono in mano tutti, tengono tutti per le palle. Il capitalismo è fatto di mega concentrazioni, di sfruttamento clamoroso, di finanziarizzazione, eccetera. Magari il fatto che arrivino dei nuovi player artificiali può essere il là per una bella rivoluzione.
È quello che io spero, ma è quello che ogni tanto vedo anche nella paura che c'è in tanti movimenti anche un po' scomposti, perché di fatto... siamo di fronte a una situazione che rimette in discussione praticamente tutto, e non tanto e non solo per quello che vediamo adesso, ma per quello che è possibile fare. Una cosa che a me ha colpito tantissimo, mi ha quasi commosso, è che quando DeepMind ha programmato AlphaGo per farlo vincere a scacchi o farlo vincere a Go, lo ha programmato facendolo studiare sulle partite giocate dagli umani. Ed era già una macchina che vinceva tantissimo, ma non vinceva sempre, in alcuni casi è stata battuta. Poi la versione successiva, che è AlphaZero, non è stata addestrata sulle partite giocate, ma è stata addestrata solo sulle regole, e questa macchina è imbattibile. Allora, fuori dalla, diciamo, non metafora ma dal paragone, a me emoziona tantissimo l'idea di poter chiedere a una macchina: sappiamo che stiamo sbagliando tutto, cosa potremmo fare di diverso? Cioè, cosa potremmo fare che noi non vediamo più perché siamo talmente convinti che sia naturale questo modo di vivere allucinante, per cui appunto lavoriamo 9 ore al giorno, andiamo in metropolitana tutti insieme, i bambini entrano a scuola allo stesso orario, escono allo stesso orario, siamo convinti.
Beh,
che...
l'altra volta con il tuo sodale Pugliafito abbiamo fatto un piccolo test in tal proposito e si è rivelata una sorta di marxista la macchina con la quale abbiamo parlato, perché ci ha raccontato, non ricordo esattamente qual era la domanda, però insomma ha raccontato di un'umanità che si libera dalle catene della schiavitù del capitale e vive una sorta di nuova Comune di Parigi, da quello che ci raccontava.
Più o meno eravamo lì.
O di Agora Greca, cioè noi italiani amiamo tantissimo i classici, però... ci piace dimenticare che i filosofi non facevano un belino, cioè, erano tanto bravi,
bere come delle bestie,
e bevevano, chiacchieravano, passeggiavano nei cortili e nelle piazze, ma a lavorare non lavoravano,
non li tangeva la cosa.
No.
Mi piace, è perfettamente sulla nostra linea d'onda.
Completamente.
Dopo andiamo a farci un calice di prosecco per tenere fede alla...
Però chiediamo a ChatGPT qual è il vino da bere in quel momento della giornata, secondo le caratteristiche dei nostri gusti. Sì.
Senti, voi avete avuto l'incontro ieri, tu e Alberto, per raccontare il vostro libro, ma avete delle situazioni da presentare, da ricordare prossimamente? Avete delle presentazioni o semplicemente vogliamo ricordare?
Sì, siamo decisamente in tournée, sono martedì prossimo a Firenze, lo presento da Hangar, che è uno spazio a Firenze che sono molto curiosa di vedere perché ho lavorato per loro ma non l'ho ancora visto, e poi alla BTO, by Tourism Online. Mm-hmm. Tanto a proposito di vino, il mio panel si chiama Degustare l'AI, e io devo fare le slide e non so da che parte iniziare.
Fare l'AI?
Le farò fare, no, però per il racconto, però appunto il giro di presentazioni è molto fitto, e quello che è bello, quello che ci sta succedendo è che le domande delle persone sono quasi sempre molto interessanti.
Al contrario di quelle che hai ricevuto
ovviamente. No, ci aspettavamo critiche, paura, disagi, e invece no, la maggior parte ci sono stati anche, ma...
E dal punto di vista generazionale, anagrafico?
Anche da persone della più mia età, cioè
anziane. Adesso dai.
E del luddismo tecnologico invece è gente che vuole prendere a sprangate,
che vuole ritornare alla stampa con i caratteri mobili,
le
AI,
le ho incontrate per fortuna non di persona, ma soprattutto sui social, quindi ci sono io tendo a tenermi un po' fuori dalla rissa, però ci sono stati anche dei momenti abbastanza spiacevoli, in particolare quando Francesco Disa, che è un fumettista che noi citiamo anche nel libro, ha osato pubblicare un libro facendo le tavole con l'AI, ed è stato sostanzialmente aggredito e continua a esserlo, e alcuni mondi...
Ma da chi? Dai puristi del fumetto? Da
Sì, che però... pare, perché quando si guardano queste cose è molto difficile dire, così paiono la maggioranza, e quindi i mondi in questo momento più reazionari, più contrari, sono anche i mondi che dovrebbero essere invece un po' più curiosi.
Vabbè,
aperti.
È come chi voleva bruciare Chuck Berry perché usava la chitarra elettrica, cioè siamo a quel livello lì.
Siamo a quel livello lì, sì. Ma... però lui ha usato appunto non disegnare ma far disegnare la macchina, apriti cielo.
E come funziona in questi casi il copyright? Nel senso, è della macchina, ossia della società che produce la macchina, o è di te, utente, che fai produrre alla macchina i disegni?
È un casino. È un casino perché dipende dalle varie piattaforme. Infatti, se notate, io dico le intelligenze delle macchine, perché cambia tantissimo anche la forma societaria. Per esempio, OpenAI era nata come società no profit di ricerca, e poi a metà ha detto olè,
valiamo 800 miliardi di euro.
Ha lasciato Open nel nome, così la confusione rimane. Ci sono altre realtà che sono nate invece all'interno di Adobe o all'interno di corporation delle grosse, e altre come Stable Diffusion, e spero tante altre che si aggiungono, che invece nascono nel mondo open source e ognuna di loro ha delle condizioni di servizio sempre leggermente diverse.
Ok, ok, ma loro possono hanno un archivio, un backup del fatto che Mafe ha chiesto di fargli un disegno di un capibara con in mano una birra? Sì.
Sì.
Ah, ah, quindi c'è una doppia copia, cioè, lo sai tu che l'hai fatto con la macchina, ma lo sanno anche loro.
Sì. Poi non so quanto terranno tutto, perché è una cosa che non si dice spesso sui punti dolenti, è che queste macchine sono di un sono voraci di energia in modo spaventoso. Cioè, Alberto dice giochiamoci, io sono d'accordo con lui, ma giochiamoci in senso professionale, non giochiamoci per nulla, perché davvero sono una consumano energia e acqua proprio per raffreddare.
Dove sono i server di queste macchine? Non si sa.
In Alaska, io non lo
posti
so,
così.
Sa,
in Islanda, i soliti.
Ma non so se avete mai visto i server già di Google o di Meta, così sono città, sono enormi, sì, sì, richiedono una quantità di energia mostruosa. Ecco, i server per le intelligenze artificiali consumano molto di più. E questo è un problema serissimo che spesso le persone ignorano, perché non ti rendi tanto conto, cioè ti sembra di usare il tuo computer e l'energia del tuo computer, ma in realtà...
Prima che tu vada via, velocissimo, c'è complottismo? Ci sono gruppi che dicono no perché sono macchine messe lì da due punti XY
dai rettiliani.
C'è di tutto. E ci sono persone... anche studiosi seriamente convinti che siamo a rischio di estinzione. Ce n'è uno in particolare che dice che se va bene uccideranno 1 miliardo di persone. E a me fa morire, perché dico,
perché
come fai
un miliardo?
Perché
forse l'ha chiesto all'intelligenza artificiale.
Cioè, tutta l'Asia, cioè a caso, tipo quello degli Avengers, come si chiamava, quello che schiocca le dita, metà dell'umanità scompare.
Thanos,
grazie.
Un'ultima domanda, manca poco. In Italia come siamo messi a livello di ricerca su questo campo?
Ma più che di ricerca siamo messi benino come applicazione. Sì, sono entrate abbastanza velocemente nell'uso delle aziende, per esempio, rispetto ad altri software che invece ci hanno messo anni a essere accettati o anche solo sperimentati, però abbastanza bene.
Allora, siamo in chiusura, ti ringraziamo te, ricordiamo in principio era ChatGPT, intelligenze artificiali per test, immagini, video e quel che verrà, Apogeo, Mafede Baggis, Alberto Pugliafito. Grazie mille, ricordiamo che siamo a Book City, dove ci sono un sacco di incontri, anche in auditorium, ve li diciamo dopo il GR.
Sì, siamo luogo di Book City in auditorium in via Olearo. Adesso GR, poi torniamo, vi facciamo l'elenco degli incontri, ma soprattutto poi ci sarà la seconda puntata della trilogia del luppolo di Piantagioni.
Ringraziamo il tecnico Zac, il migliore tra i tecnici del mondo.
Sì, un vero numero uno nel suo campo, ma anche è numero uno in campi fuori del suo. Cioè,
per esempio?
Non lo so, tipo, non so, nella batteria.
Beh, grande.
È un grandissimo batterista hardcore.
Meglio di te,
Dicono anche che sia un grande attore hardcore. Sì.
Ha fatto la faccia, ha detto sì. Ha fatto la faccia del sì. Vogliamo ricordare come si chiama la band di Zacca? No,
non vuole. E invece la casa di produzione per cui lavora Zacca.
Vuole tenere
nella
le cose
altra, nell'altra cantina.
Vuole tenere le cose separate.
Allora, ricordiamo che qui siamo dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, nel pieno del marasma di Book City.
Sì, assediati da orde di lettori,
sì,
che dicono:
famelici.
Voglio un indice.
Voglio un libro.
Voglio una postfazione.
Eccola qua. Allora,
voglio un epilogo.
L'anno scorso a Book City abbiamo presentato il nostro libro, sì, 28 sfocature di Maron, che era nella sua primigenia White Edition. Poi è arrivata la Brown Edition. Poi è arrivata la seconda edizione sotto forma di Radical Edition, con la prefazione di Alessandro Giglioli. E infine la Red Hot Edition, che è quella che abbiamo ancora in mano. Quindi noi abbiamo un libro dell'anno scorso, presentato, sì, l'anno scorso,
però in un'edizione mai vista a Book City.
E quindi abbiamo qui quattro... Cazzo, ti sei...
Quante copie abbiamo?
Ti sei sprecato quattro copie.
Beh, pesante, in bicicletta.
Allora, abbiamo... se volete comprare un
erano
libro...
cinque.
C'è una zanzata una.
La nostra ospite non è che non si è portata via una
non
copia.
Credo. No. Allora, se volete una copia...
Dove sono?
Non lo so. Quale copie? Sono qua dietro il tuo computer. Se volete una copia autografata dagli autori, che poi siamo noi, sì, due, fatevi avanti, non siate timide. O timidu.
Allora, Federica, ce l'hai il microfono? Fai una cosa, vai a intervistare quel signore, sì, che è là lontano, nascosto dietro una colonna, che sì, così capiamo se potrebbe essere un cliente abituale.
Sembra il protagonista di un film di Tinto Brass.
Se non compra lui un libro, sarai obbligata a comprarlo tu.
Esatto.
E aspetta, che vai. Tu ce l'hai, non si sente il microfono, tecnici. No. Ah, il 3, ok.
Sì,
prova. Non si sente, tecnici.
È l'uno.
Non si sente.
Ah, grosso momento no del nostro numero
Zacca,
uno.
Zacca, ti abbiamo appena incensato.
Forse è spento semplicemente il microfono.
L'hai combinata una grossa, Zacca. Veramente complimenti.
Sì.
Bravo.
Avevamo probabilmente...
Un applauso per Zacca.
Sai cosa fa Zacca?
Bravo.
Sai cosa fa adesso? Compra il libro.
Ah.
Perché è sfumata la vendita di un libro 28 Bravo. Sfocature di Maron per questo grave, sì, disguido tecnico. E quindi gli tocca comprare il libro. Forse ne compra anche due, no, e gli facciamo anche una dedica scritto bravo. Gli mettiamo nella...
Ci hai fatto fare anche una pessima figuraccia nei, sì, confronti di chi ci ascolta, allora, degli ascoltatori.
Federica, sei pronta all'intervista col microfono a filo?
Ce la fai?
Va bene.
Eccoci, allora, qua. Sentiamo se acquista il libro.
Vieni più vicino, che sennò ci sono le casse che interferiscono. Come si chiama il nostro intervistato?
Io mi chiamo Gianni.
Gianni,
sei un ascoltatore di Radio Popolare da molti,
sì,
anni.
Sei abbonato. Ascoltavo la trasmissione mentre venivo a Milano e sono passato di qua prima di andare a Brera.
A fare cos'è a Brera?
Sei un insegnante di belle arti.
No, sono un allievo.
Sì. Sei uno scultore.
No, dei corsi pomeridiani.
Ah, di cosa?
Alla tua età sei allievo.
Sì, alla mia età.
Ma cosa fai?
Ma mi hai dato del vecchio. Ma sei un mostro. Cioè, cosa studi?
Pittura, storia.
Ma che bello. Ma perché ti vuoi reinventare artista o
per passione? Mi piace.
Ma lavori? Sei in pensione?
No, sono in pensione.
Ma che culo.
Beh, un baby pensionato, perché comunque gli abbiamo dato del vecchio, ma è giovane.
Quanti anni hai? 55?
No.
60?
Vai su,
65?
Vai su. 67.
Cazzo, ti porti bene.
Porco cane, è una specie di modello da imitare.
Complimenti.
Gianni,
Che lavoro facevi? Il killer.
Project manager.
Sì. Quindi
facevo,
vabbè,
centrali in giro.
Ma,
Senti,
ma quindi hai una bella pensione. Quanto prendi di pensione?
No, ma più che altro, tu sei pittore a olio, fai acquarelli,
graffite. Carboncino, olio.
Un ritratto nostro. Basta foto, vogliamo un ritratto. Tutte e due.
Allora, stiamo mettendo in piedi il nostro fotoritratto. in versione Luigi XVI.
Sì. Però il progetto sarebbe fare una, un'esposizione.
Pagate, naturalmente.
No, beh, no,
d'accordo. Abbiamo molti gadget. Ce l'hai il libro di 28 sfocature di Marco? Allora è andata. Per soli 10 euro sarà tuo. È interessante l'idea di avere per noi di avere anche un dipinto.
Sì, perché
che
poi
ci
facciamo
ritrae.
Una mostra solo di noi. Personale
nel senso di delle nostre persone.
Una personalista.
Una personalistica, sì. Facciamo sì. Personalistica. Va bene, Gianni. Federica, hai delle domande per Gianni?
Federica è l'inviata più silenziosa del mondo.
Sì. È una specie di reggi microfono vivente. Sì.
Ho sprecato, sono già stamattina.
Che cosa?
Cosa
si era raffreddata
stamattina? Cosa hai fatto?
Adesso compro il libro, perfetto. Dopo,
allora,
adesso mandiamo.
Federica, no, accatta 10 euro.
Sì, ma c'è un messaggio per Federica.
Sì.
Cavolo, dov'è? Dov'è? O forse via SMS che ci dice. Aspetta, forse questo? No. Vabbè, che si ricordano le... Eccolo qua, mitico, il mercoledì delle Indie. Mi hai sbloccato un gran ricordo di almeno 20 anni fa.
Il mercoledì sera d'estate delle Indie.
Spacca? Sì, guarda che roba, sei illuminata.
Andavi a fare la pazza quando eri giovane?
Sì. Beh, ancora, perché sei ancora giovane, ancora per poco, ma sei giovane.
Però dopo devo guidare io, quindi non posso...
Ma non puoi sfondarti di Lambrusco, di Sangiovese?
No, ma là ci sono i secchielli.
Per vomitare, per vomitare o per...
Hai i secchielli, quelli da bambino, del mare? La, ci mettiamo lì l'alcol, non nei bicchieri, che sono troppo piccoli.
Ah, cioè bevete da lì?
Nel secchiere, ma che schifo.
No, c'è la cannuccia.
Ah.
Con tre cannucce.
Ma comunque non è igienico, non è igienico.
Ma non è che le prendono dalle spiagge dei bambini.
Sono fatti apposta.
Sì.
Ma scusami, ma quindi tu devi guidare, ma ti lasciano nel parcheggio, no? Entri, cioè ti
entri, te la diverti, ma non bevi.
Non bevi.
Se devo guidare, no, non bevo.
Se non devi guidare, ciao.
E i francobolli drogati te li danno?
Speriamo di no. Gli acidi, girano gli acidi, girano le pastiglie.
Io no, però mio fratello è andato al cocoricò.
E diceva
che qualcuno ha visto cose che non doveva vedere. Ok, no, non
tieni Ale per l'autografo.
Ovviamente
per l'autografo.
I locali non sono responsabili di tutto questo e noi nemmeno, altrimenti ci sparano le querele.
Esatto,
scusate, esatto. Sì, beh, comunque dove vai?
Stai autografando allora?
Sì,
cosa, come
i malintenzionati ci
ma
sono
magari
ovunque,
ma magari non lo voleva l'autografo.
Come
scusa.
Non voleva? Certo,
chiediglielo.
Sì. Ma no, vuoi la dedica,
vuoi
Gianni?
Certo.
Arriva la dedica, allora, a Gianni, leggendo questo libro diventerai un'autentica sex machine.
Ma lo è già, guardalo.
Vabbè,
continua a muovere il bacino avanti e indietro da quando è qua.
Allora, va bene, allora sarà leggendo questo libro... accrescerai il tuo status di sex machine.
Allora, mentre tu è sparito il countdown, Zacca, mentre tu mandi il libro a Gianni per 10 euros, io mando in onda la seconda puntata della terza stagione, nonché seconda puntata della prima trilogia della terza stagione, la trilogia del luppolo di Piantagioni.
Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
È quasi notte nel rinomato brewpub del signor Commodoro Mastro Birraio Juan Latifondi. Dalle numerose spine sgorga il nettare degli dei, prodotto nei fermentatori del birrificio padronale. L'etichetta presente è una sola, la game changer del mondo brassicolo, la celestiale Capibirra.
Gonzalo, dov'è il mio vassoio di stinchi brasati nella birra? E le mie birre? Pretendi forse che i boccali camminino da soli?
Provvedo subito, signor, ma sto sbancalando 12 tonnellate di fusti in marmo rosa e poi dovrei prendere le ordinazioni di quella chiassosa comitiva di 34 capibara trappisti molisani.
Vuoi forse il premio nipotino di Stakhanov, Gonzalo? Piuttosto, ringrazia il tuo padrone che ti permette di entrare in contatto con la birra più chic del panorama internazionale. Il fusto in marmo rosa è la Signature, e il quotidiano Malto Oggi e Domani lo ha già definito icona senza tempo.
Miam miam miam, Gonzalo, l'appetito viene mangiando. Ho ancora un certo languorino. Recuperami subito una pentolaccia di sugo e piselli al sangue. E poi offro un giro a tutti. Gonzalo, anticipa tu in cassa con quella tua diavoleria elettronica. Per noi benestanti il denaro è solo volgarità.
Signor, senza il Baracca Pay è il mio salvadanaio costruito in decenni di risparmi col sudore della fronte. Mi servirebbe per garantirmi una vecchiaia di minima sussistenza. E poi qualcosa non mi torna. Il pub è di sua proprietà. Perché dobbiamo pagare?
Secondo te il fatturato cresce di notte come le piante di banano? Non preoccuparti, Gonzalo, per te c'è sempre uno sconto del 5% e un lavoro assicurato finché campi!
Quanta generosità! Che munificenza! Prendi nota, Gonzalo, e impara a comportarti in società. Se continui con questa negatività, allontanerai la clientela dall'ampia capacità di spesa dalla Tap Room. Ma la malasuerte è in agguato. Dalle porte girevoli del saloon appaiono i cappelli a tesa larga e i trench delle temute foche del Baikal al soldo dell'ufficio di igiene. È un controllo a sorpresa.
Oh no, il locale è in grave pericolo di onerosa sanzione amministrativa! Di certo non piaceranno agli ispettori il buco per terra facente funzioni di toilette, i piccioni e i ratti che lottano per la supremazia del bancone e nemmeno le scintille continue che provengono dai cavi del jukebox sempre in funzione a 120 decibel.
Il sol, la luna...
E quindi, Gonzalo, è finito di parlare da solo, l'impalato con le mani in mano? Cosa intendi fare per porre rimedio a questo pasticcio che sicuramente hai contribuito a creare?
Signor, siamo con le spalle al muro. Questa volta nemmeno un miracolo sarebbe in grado di trarci d'impiccio. L'unica soluzione è adeguare il locale al manuale di igiene pubblica che le ho consegnato mesi fa e che modestamente ho contribuito a redigere durante il mio dottorato di ricerca in pestilenza e intossicazione.
Eternity. Signorino, so tutto io. Che delusione. La tua unica proposta è arrendersi alla burocrazia? Che loser. Lascia fare come al solito al Patrizio. Lui, una soluzione, la trova sempre, hungry e foolish com'è.
Oh, amici miei, qua la pinna! Che ne dite di una bella bicchierata insieme invece di annoiarci con queste facezie da zecca garbugli? Ecco qua per voi una magnum millesimata Grand Cuvée della Capibirra Riserva Aurea. È di vostro gradimento?
Che abilità, che perizia! Il ricco colpisce nel segno. I raffinati palati del Politburo dell'ufficio igiene sono messi KO dall'esplosione di aromi capibirrici. Che gran festa! Foche del Baikal, ratti, piccioni e capibara trappisti ballano sui tavoli sotto i bagliori cortocircuitali dei cavi esposti che segnano il ritmo. E le minuzie normative svaniscono, soverchiate dalla poesia.
Gonzalo, oggi mi sento di manica larga. Metti giù quello straccio e monta in piedi sul bancone. Rimettiamo in pista il mio duo musicale.
Misso subito, signor. Ma vorrei ricordarle che abbiamo solo pochi giorni per preparare la degustazione atta ad accaparrarci il primo premio birra più buona delle altre award.
Sarò libero, libero, libero! Libero!
Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
Gonzalo! Gonzalo!
Oggi è andata così, ma un giorno sarò libero, libero, libero! Libero!
Gonzalo!
mamma rosa che mi gusta.
Mi hanno eletto Comodoro,
resto umile,
resto umile nell'oro, umile nell'oro.
Dorme senza materasso, zero mane bro.
Perché un giorno
faccia a faccia con la morte, col pericolo.
Perché un giorno
libero,
sarà libero, libero, libero.
Sarò libero, 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 libero.
Sarà libero, libero, libero.
Cosa mi dici mai?
Ciao, topolino!
Ma cosa mi dici mai?
Ciao, topolino!
Sono Topo Gig! Sono Topo Gig!
Ah, ma non sei topolino! Ciao!
Ciao!
Ma cosa mi dici mai?
Sai cosa colpisce quando riproponiamo questo questa nostra esclusiva, l'incontro tra Paperino e Topo Gigio? Per le vie di Metropolis, colpisce l'indifferenza nelle facce degli astanti.
Ma delle grandi risate da parte nostra.
Solo da parte nostra. Sì.
Allora, Alone, prima di ricordare gli appuntamenti in auditorium per Book City, ci arriva una notizia in esclusiva dalla.
Un'altra? Quante esclusive che abbiamo?
È la seconda quest'oggi. Sì. Allora, non diciamo chi per la questione di privacy, poi glielo chiederemo. Pare che una nostra grande fan abbia appena vinto
l'Oscar d'oro. A Lambrugino d'oro.
E ce lo vuole dare a noi. Così poi lo vendiamo.
Lo fondiamo.
Non è davvero. Credo che non sia davvero d'oro.
Ma allora perché illuderci?
E dopo la settimana prossima la chiamiamo per capire se riusciamo proprio a farcelo smezzare questo Lambrugino d'oro. Intanto le facciamo i complimenti. E però ricordiamo anche tutti gli appuntamenti che abbiamo in scaletta, in auditorium, oggi pomeriggio dalle 19, poi oggi alle 21, intanto questa sera alle 21 Gianni Biondillo e Luca Molinari, la stampa che abbiamo qua è mezza tagliata, quindi non riusciamo a leggere niente.
Aspetta, ce l'ho io.
C'hai tu, vai. Vado tu io, allora.
Aspetta, accetta. Vai. Allora,
tanto ricordiamo che sono
già fatto. Cosa?
Ricordiamo che sono tutti quanti aperti al pubblico gli appuntamenti, non bisogna prenotarsi, si va, si entra e ci si siede.
Allora, 17 novembre oggi, perché ieri c'era, se andate sul nostro Instagram ci sono tutte le foto e i resoconti videini della serata di ieri con Guido Arari e Paolo Iannacci. Allora, oggi alle 19 Partigiane con Serena D'Angelo e Stefano Catone, poi alle 21 Omologazione e Anticonformismo, lo simbolo del ventennio fascista nell'architettura italiana. Qua, Disma, mi aspetterei che tu sia tra il pubblico a fare
domande.
Io sarò
tra il pubblico, più che altro sto guardando Cecilia Di Lieto che lei a sua volta mi guarda col fare da dire... ragazzi, levatevi dalle palle.
Allora andate su radiopopolare.it e poi guardate dentro dove ci sono gli appuntamenti qui al cortile della Rocchetta in diretta, e poi schiacciate nel link, andate sul sito di Book City e vedete proprio tutti gli appuntamenti in auditorium
fino
via Olearo 5
fino a domenica. Grazie a tutti, condividiamo la grandissima condividiamo la grandissima gioia di Silvia Veggetti Finzi, abbiamo detto noi, per Lambrugino d'oro, e non voleva darci Lambrugino, voleva condividere la gioia. Vabbè, noi prendiamo, condividiamo tutte e due.
Portiamo la gioia al compro oro.
Alla grande. Ciao, a lunedì!